And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Questa serie di interventi per imparare a gestire i propri risparmi è andata in onda nella stagione 2021-2022 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. I podcast dell'intera trasmissione sono disponibili su radiopopolare.it. Radio Pop trasmette libera e indipendente dal 1976. Sostienila con un abbonamento o una tessera. Vai sul sito e schiaccia il bottone giallo.
Così come vogliamo bene a tutte, tutti e tutto tra i nostri ascoltatori, ma adesso abbiamo qualcuno al quale vogliamo ancora più bene e si chiama Gilberto di nome e Dindini di secondo nome o di cognome e della Cedola come predicato cognominale. Buongiorno Gilberto.
Buongiorno a voi, anch'io vi voglio bene.
Buongiorno.
Grazie.
Se vi vuole bene la cliente che mi sta ospitando in questo momento, che mi ha cacciato in uno stanzino e mi sta ascoltando dall'altra parte.
Cos'è che stai, cliente di cosa? Anche tu sei in giro a portare pizze secondo lavoro? Cosa stai facendo?
Dovevo raccogliere delle firme per delle cose bancarie. Sono passato a trovarla e niente.
Quindi sei uno che davvero lavora nel mondo
uno
del...
che davvero lavora.
Lavora.
Già...
Sì. Ogni tanto mi capita, ho di queste debolezze.
Senti, quant'è la, lo chiediamo anche a te, quant'è la soglia di lucro, di guadagno mensile che ti farebbe dire: ah, ok, la mia vita adesso è tranquilla e me la vivo con serenità?
Magari Gilberto ci è già arrivato da mo.
È ricco, figurati.
È difficile, difficile dirlo, perché devi contare, vabbè, io potrei risponderti per me stesso e non verrebbe fuori neanche una grande cifra, perché non sono uno che gode spendendo. Però c'è la questione del futuro. Questo lo dico perché è abbastanza comune nei miei clienti, magari fare una vita spartana e sei a posto con poco, però ti preoccupi dei figli, degli anziani genitori, della tua compagna, del tuo compagno, di tutti quelli che ti stanno accanto, così, e quantificare questa roba qua è una cosa difficilotta. Quindi se me la chiedi a me su due piedi, che faccio queste domande ai clienti, non so che cazzo risponderti. Così su due piedi non te lo saprei dire, ti direi una cifra a caso, per cui evito.
Ma veniamo un attimo, Gilberto, alla fredda cronaca borsistica di questi giorni.
Sì.
Disma in fibrillazione, io un po' meno perché diciamo che nel mio trading online mi sono attestato su scelte più prudenziali,
sì.
Mentre lo spregiudicato Disma è in pieno del suo revanchismo da criptovalute dopo
delirio, è puro delirio.
Dopo
oggi,
il 2017 sì. È tornato completamente, è ricaduto nel tunnel. E oggi,
ha visto che con quelle 100 euro di Amazon non diventava ricco, anche perché lo sto impoverendo.
No, però
e
scusami,
quindi si è buttato.
No, oggi le cripto, il Bitcoin in particolare, ha perso il 10%. Disma si è scattato come una molla, forse aveva una sveglia anche, non lo so, e ha acquistato. È un volpone di Wall Street?
Devo dire che non ho acquistato Bitcoin perché costano troppo.
Vabbè, hai preso altra roba che era caduta,
sì,
però,
sì,
altre
sì.
Cripto. È un volpone di Wall Street uno che fa così?
In linea generale sì, allora se tu credi in un investimento, e attenzione, questa premessa è molto importante, se tu credi in un investimento, una delle regole proprio base è compra basso e vendi alto.
Top.
Sembra niente, ma è esattamente il contrario di quello che le persone sono portate a fare. Di loro le persone comprano quando ci sono stati delle altissime salite, perché si pensa che continuerà, e quando scende si pensa che continuerà a scendere. Questa è una cosa che la scienza, pseudoscienza, la scienza sociale della finanza comportamentale ha studiato, ed è la proiezione della situazione attuale sul futuro. È un errore in cui tutti cadiamo perché siamo studiati geneticamente per pensarla così, perché questo ci serve a livello evolutivo. La finanza comportamentale è molto interessante,
cioè, l'ottimismo,
e un giorno ve ne parlerò.
L'ottimismo nel futuro per poter far andare avanti la specie?
Ma anche il pessimismo se le cose stanno andando male. Mm-hmm. Cioè, quello che sta succedendo tu lo proietti nel futuro dicendo continuerà così. Quindi se un indice di borsa o un indice di una criptovaluta sale, tu sei motivato a investire perché sei convinto che continuerà a salire. Vedi, sale, non può fare altro che salire. Quando scende, invece che dire forse questo è il momento per comprare, tu ti dici no, perché continuerà a scendere.
Guarda, mi rincuori, perché questa mattina mi ha scritto un WhatsApp il mio amico che ho turlupinato convincendolo a investire in cripto per avere i $25 di bonus che mi sono arrivati perché ha usato il mio codice per iscriversi.
Ed è amico, tu figurati cosa fa coi conoscenti.
E lui mi ha detto, è crollato tutto, gli ho detto... Ottimo,
ottimo,
perché
compra.
È il momento, bravo, bravo, mi stai mettendo su dei canini da speculatore, mi piace, ti ammiro.
Posso concludere questa parentesi sull'attualità ricordando il Disma di circa 3 o 4 anni fa, che quando il Bitcoin raggiunse il picco di allora, che era attorno ai 30.000 circa, che è molto più basso di adesso, acquistò al massimo del picco totale.
Vedi la proiezione,
poi...
che dicevo io.
Aspetta,
la proiezione che dicevo io.
No, non è finita
qua.
Perché perse,
finita.
Perché poi da 30.000 passò a 4.000 il Bitcoin, e lui impiegò i successivi 2 anni a bestemmiare e a inveire contro il mondo del trading online, quello che adesso sta riportando in palmo di mano.
Perché era un ingenuo, ero agli inizi.
Ok, attenzione però, fammi completare la risposta. Io ho posto all'inizio della risposta una condizione: se tu credi in quel mercato. Ok? Quindi non ti sto dando un consiglio, non lo farei mai così. Del tipo sì vai avanti. Tu mi hai chiesto se l'atteggiamento è quello giusto, io ti rispondo sì, l'atteggiamento è quello giusto a patto che tu creda in quel mercato. Se fai bene o male a credere in quel mercato è cosa su cui non mi pronuncio, volevo essere chiaro.
E poi e poi non è che funziona,
mi rompi il cazzo per i 2 euro che li di Amazon, che è, figurati.
No, e poi non funziona, e comunque non funziona se... no, la questione
no,
di
non funziona
Amazon.
Sempre nel breve, nel lungo, se hai un asset che è destinato per sua natura nel lungo ad andare avanti, un indice borsistico, sì, lo puoi fare. Per esempio lo potresti fare con un ETF sulla borsa americana, che salga prima o poi, non subito, nel giro di anni, ne sei praticamente matematicamente certo.
E hai introdotto...
Praticamente, matematicamente.
Sì. No, per chiudere la parentesi, visto che citavi quei 100 euro che mi hanno regalato su un'altra piattaforma, li ho fatti fruttare.
Che sei multipiattaforma.
Sono su più piattaforme, sì. Perché due piattaforme mi hanno regalato dei soldi, quindi... E in quell'altra piattaforma lì ho guadagnato 1,50 euro, ho venduto e ho comprato delle altre azioni che stavano scendendo, e adesso sto guadagnando 1,62 euro. Su queste, e quindi sono già 3 euro.
Ma vedi guarda,
su mio consiglio hai venduto,
venditi, perché poi sale ancora. Bravo. Continua così, vendi alto e compra basso.
Gilberto,
questo è il minimo del... Dimmi tutto.
Hai nominato gli ETF, stiamo per introdurre il nuovo argomento?
Direi di sì, ditemi quanto tempo mi date, che così so quanto farla lunga e quanto farla breve.
Ma guarda, 8. Altri 6-7 minuti ce li hai sicuramente.
Ok, va bene, allora la faccio un pochettino breve, perché parliamo oggi di ETF. Attenzione, arriverò a definire l'ETF, poi è bello, è brutto, è più bello questo, più bello che l'altro, ne parliamo un'altra volta. Adesso volevo prima spiegarvi cos'è, per poi andare un'altra volta a vedere se è meglio questo o un'altra cosa. Allora, io vi ho parlato della diversificazione e vi ho detto che un esempio della diversificazione è il fondo comune. Il fondo comune è un OICR. Gli OICR non sono solo i fondi comuni. da una parte ci sono fondi comuni e SICAV, che per loro natura consideriamoli la stessa cosa. I fondi comuni sono italiani, le SICAV sono estere, funzionano alla stessa maniera, assolvono la stessa funzione, consideriamoli una cosa unica. Dall'altra parte ci sono due realtà, che sono i fondi a indice, gli index fund, e gli ETF. Ora, spieghiamo cosa sono. Sono anche loro OICR, cioè organismi di investimento collettivo di risparmio, cioè degli investimenti di tipo bancario, in cui voi investite non da soli, ma con degli altri investitori, che realizzano una diversificazione del vostro portafoglio. Non la realizzano in capo a voi perché siete voi, ma realizzano in capo a voi perché voi avete una fetta di un patrimonio più alto. Questo lo fanno anche i fondi a indice e lo fanno anche gli ETF. A questo punto, che differenza c'è con i fondi comuni? Voi lo sapete?
No.
Io pensavo che fossero, che si comportassero come le azioni, ma però mi parli dei fondi a indice, quindi sono,
aspetta,
sono confuso.
Forse io lo so. Sono,
provaci, Disma.
Sono fondi al cui interno non ci sono azioni, ma
no.
gli indici borsistici.
Non vuol dire... ok,
sì,
quello
no.
quasi, nel senso che quello che manca è il gestore.
Ah.
Ok? Quindi tu nei fondi comuni, quelli che ho spiegato l'altra volta, nei fondi comuni hai un gestore che seleziona per te azioni, obbligazioni, titoli. E quindi tu detieni i titoli che ti ha scelto il gestore.
Ok.
Invece, tanto gli index fund quanto gli ETF non hanno il gestore e quindi, come stavi dicendo tu, si riferiscono all'indice. Cos'è l'indice? Cercherò di spiegarlo in pochissime parole. L'indice è quel numerino che rappresenta le quantità presenti sul mercato. Facciamo un esempio chiarissimo.
Aspetta, lo provo a dire io.
Saputello.
Allora, per esempio...
Primo della classe.
Per esempio, un indice borsistico... L'avevo fatto in un coso di formazione dei giornalisti. Sai quei punti che ci danno ogni
anno? Un aperitivo di formazione dei giornalisti, sì.
Ecco, gli indici sono l'insieme dei titoli trattati in una determinata borsa e la media dei più importanti titoli danno l'indice della borsa stessa. E questo è l'index.
Esattamente. Oh. Facciamo un esempio pratico. La borsa di Parigi, il CAC 40, l'indice che rappresenta la borsa di Parigi, prende i primi 40 titoli che sono i più rappresentativi della borsa di Parigi, li somma, vede quante azioni ci sono in giro, quanto valgono, somma tutto quanto e dice va bene, questo è il numero che oggi rappresenta la borsa, questo è il numero che in questo minuto rappresenta la borsa. Un minuto dopo sono cambiati i valori delle varie azioni che ci sono dentro e quindi cambia anche l'indice. Ora, se noi investiamo invece che direttamente in azioni e obbligazioni, ma nell'indice, otteniamo per via traversa più o meno la stessa diversificazione che otterremmo con un fondo, perché l'indice è vero che è un numero solo, ma rappresenta tutte le azioni che rappresenta, cioè il CAC 40 che ne rappresenta 40, lo Standard & Poor's americano ne rappresenta 500, lo Standard & Poor's 500, cioè ogni borsa si fa rappresentare da un numerino. Questo numerino replica una grossa quantità di azioni, se io investo su quel numerino e salgo e scendo a seconda del numerino, ho rappresentato la pluralità di azioni in base a cui questo numerino cambia. Mi sono spiegato?
Sì, no, benissimo, ma chi, cioè tu dici, io sono alone ludopatico, voglio mettere...
Lucky 7!
Voglio mettere Lucky 7 Euros sul Nasdaq, cosa faccio? Vado in banca e gli dico al tipo mettimi 7 euro sul Nasdaq o ci sono anche, che ne so, posso farlo in modo etico, non lo so, cioè si può fare in altri modi?
Allora,
o senza intermediazione, cioè tipo posso andare come quei cavalli che vai a scommettere?
Un'intermediazione avrei bisogno, male che vada di un'app o comunque di un sito, di qualcosa in base al quale tu non te lo puoi andare a scommettere i tuoi euro direttamente sul Nasdaq. Qualcuno ti deve fornire le quote dell'OICR. Quindi devi trovare qualcuno che collochi questo OICR. Può essere una banca, ma può essere anche un organismo autorizzato come una banca che non è una banca. Non cambia molto.
Ma cosa cambia tra questo e scommettere ai cavalli? Cioè, perché non ci sono delle sale corse della borsa? Cioè,
scusa,
che vai lì e gli dici...
Mi devo sedere dopo questa bestialità.
Ma è vero, cioè, alla fine cosa... Una sala corsa... delle azioni, che vai lì e gli dici metto 10 euro.
Ma tu sei nella sala corsa delle azioni, le tue piattaforme.
No, attenzione, attenzione, con questi strumenti che ricordo sono OICR, tu acquisisci effettivamente delle quote di qualcosa che esiste, che poi questo qualcosa vari a secondo dell'indice, o addirittura compri le azioni che sono rappresentate degli indici, perché ci sono gli ETF a replica e gli ETF, quindi vedi quali sono queste 40 azioni del CAC 40 e le compri tutte 40 esattamente nella stessa proporzione in cui sono rappresentate nell'indice. E quindi ce le hai quelle azioni pro quota, ma ce le hai.
Quindi
e poi ce ne sono alcuni.
Hai anche i dividendi? No. Sì.
Allora, sui dividendi, sugli ETF mi cogli impreparato perché non so come si gestiscano. Non te lo so dire al momento, però sono fondi che non distribuisce, allora non te lo distribuisce l'azione, non te lo distribuisce senz'altro l'indice, però te li distribuisce il fondo. Questo può essere.
Va bene.
Dicevo, quindi la differenza fra scommettere sui cavalli, che tu stai replicando qualcosa che è un mercato vero e regolamentato e che esiste, e non stai scommettendo, ci stai proprio investendo, tu ci stai mettendo i tuoi soldi. Esistono anche degli ETF che scimmiottano l'indice, nel senso che tu non ti compri affatto le azioni sottostanti che determinano la variazione dell'indice, ma ti compri direttamente la quotazione dell'indice. Lo fanno con dei derivati che servono a costruire l'ETF, va bene lo stesso, comunque stai mettendo i tuoi soldi in un organismo che ti garantisce qualcosa ed è regolamentato. Quello che non hanno le corse dei cavalli, primo, è che è assolutamente a caso quando non vai a mafia.
C'è la dritta giusta, fermi
la
tutti.
La dritta giusta generalmente sapere dove investe il boss. Ma al di là di quello lì vai più o meno a caso. Qui così replichi degli andamenti che sono legati all'economia.
Guarda, sono sicuro che il nostro ascoltatore Giancarlo ha da ridire sul fatto del a caso sui cavalli, perché insomma ci sono intere pubblicazioni statistiche.
Ma poi qualcuno che ne capisce ci sarà anche. Poi che si possa farne un mestiere, no.
Vedere,
mentre invece c'è gente, pochissimi, ve lo dico, sono pochissimi, che sull'investimento, sul trading ci fa un mestiere. Io li ho visti, sono dei mostri.
Dai, poi
sono
dei
mostri,
poi
no, non sono umani.
Poi ti dirò se riesco a risolvere la questione anzianità con le app.
Perfetto.
Ne va anche della mia di anzianità.
Per distinguere gli index fund e gli ETF, giusto per chiarezza.
Sì,
gli index fund... la differenza sono tutte e due a indice, la differenza fra gli uni e gli altri è che gli index fund fanno quota, cioè hanno un prezzo giornaliero, cioè a fine seduta stabilisci quanto vale l'indice, mentre invece l'ETF è uno strumento di trading sugli indici e quindi lo compri e vendi più volte al giorno.
È chiaro, grazie Gilberto.
E cambia continuamente il prezzo.
Torna dalla
ciao
tua
tutti,
cliente
ragazzi.
che ti licenzia, ciao.
Va bene, ciao.
Alla prossima lezione di finanza personale con Gilberto Dindini della Cedola.
Sì, ma Bobby poi resuscita.